Siete su Radio Circuito 29, sono il vostro Alessio e state ascoltando 29 Weekend. Allora, molto spesso ho la fortuna di poter avere ospiti graditi da poter intervistare, ma oggi ho un grande regalo. 14 maggio 2024 sarà al Teatro Valli di Reggio Emilia, ma anche in altre date qua in Lombardia o in Emilia, nel suo tour teatrale dal titolo Prendetevi la Luna, che è anche il titolo del suo ultimo libro. Lui è psichiatra, sociologo, saggista. Ho il piacere e l'onore di avere ai nostri microfoni il dottor Paolo Crepè. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Come va? Tutto bene?
Benissimo, sempre in giro.
Sempre in giro, infatti l'abbiamo trovata in treno. Dove sta andando di bello?
Sto andando a Bologna.
A Bologna, qua vicino. Magari sì. la vengo a...
In realtà San Lazzaro, per essere precisi.
San Lazzaro, ci sono due trattorie che dopo le consiglio sono strepitose.
Immagini.
Allora, lei appunto è in giro sempre, farà un anno e mezzo di tour come una rockstar con questo libro che, diciamo, io l'ho letto, è un piccolo manuale, un grande manuale che affronta temi come la famiglia, la scuola, l'educazione e vuole proprio suggerire di metaforicamente prendere questa luna. Che cosa intendeva con questa frase?
Ma credo che sia quello che posso dire, raccontare ad un ragazzo, ad una ragazza, ma anche agli adulti, perché credo che troppo spesso siamo con la testa chinata in basso, a perdere quelle a volte si pensa che le illusioni siano dei cattivi consigli, invece ogni tanto illudersi, alzarsi e illudersi che la mattina vada meglio, che domani ci sarà una cosa che magari una telefonata che aspettavi e che ti apre il cuore. Ecco, la luna è anche questo, cioè non è solo realismo,
è una speranza,
è anche una speranza. Siamo fatti così noi umani, forse
siamo fatti così.
Gli animali di meno.
Ma una cosa che le volevo chiedere, proprio per questa speranza, per questo obiettivo, vedo, io ho 42 anni, nei miei coetanei che hanno figli, ho tre figli piccoli, che questa speranza, questi obiettivi vanno un po' a calare, cioè come se io mi alzo, guardo la vita degli altri attraverso un telefonino e poi sto lì e dico, vabbè, io comunque ce l'ho più o meno come lui, o comunque lui ce l'ha migliore di me, perché vedo una foto nella quale è felice e allora io mi sento triste, vedo una persona più magra, più bella di me, io sono un cesso, e questi obiettivi vengono un po' a morire, non so, è una mia sensazione, non so, poi mi dica lei.
Ma proprio perché c'è troppo realismo, perché guardiamo solo una fotografia. Le fotografie sbagliano, invece i sogni ci azzeccano sempre.
Bello questa cosa. Sì, infatti vorrei insegnare ai miei figli ad avere degli obiettivi, dei sogni, e più che altro glielo voglio dimostrare, perché non so, poi mi dica lei, un genitore dovrebbe dimostrare come si fanno le cose più che dirle. Io ho dei sogni, le sto coltivando ancora adesso, 42 anni, e quello che gli voglio passare è quello. E un'altra cosa che le volevo chiedere, avendo tre figli piccoli io, che domande dovrei farmi? Cioè, che cosa mi devo chiedere in base alla loro crescita, alle loro speranze, ai loro obiettivi? Che domande dovrei farmi da genitore?
Guarda, ce n'è una che dovrebbe essere... Sono io abbastanza appassionato, felice per la vita che faccio. Non chieda cose ai suoi figli o per i suoi figli. Si faccia una domanda, perché poi se noi siamo gentili con la nostra vita, vuol dire accarezzarla, tirarla su quando la nostra vita scivola, o magari seguirla quando vola. Ecco, quando siamo gentili con la nostra vita, i bambini ci guardano. I bambini ci guardano e si sentono felici con noi, si preoccupano un po' con noi, se c'è da farlo, perché la vita è anche una pozzanghera a volte, no?
Sì.
Però dopo la pozzanghera ci si pulisce le braghe e si va avanti.
E si va avanti. Circuito 29, eccoci in onda dopo aver ascoltato Bruce Springsteen. Abbiamo così in onda ancora il dottor Paolo Crepè. Gli volevo fare un altro paio di domande prima di lasciarlo andare verso Bologna con il suo treno. Allora, ho letto che in Danimarca c'è per i ragazzini dai 6 ai 16 anni a scuola l'ora di empatia, cioè per promuovere così la voglia di parlarsi, di capire le altre persone. Non so se sapeva questa cosa e cosa ne pensa.
Allora, tutte le idee sono buone, nel senso che la scuola ha bisogno di innovazione, ha bisogno di creatività, ha bisogno di qualcuno che ci butti là la faccia con qualcosa che non è già stato fatto. Quindi se in Danimarca non hanno empatia, sarà anche giusto insegnarla, però mi spiace per i danesi. Adesso capisco perché ci sono tanti giovani che vengono in Italia dalla Danimarca, perché forse cercano empatia.
Ma dice che lei, noi qua in Italia ne abbiamo di empatia?
Oh, insomma sì, d'estate un po' di più.
Ok, ho capito, perfetto. No, mi piace. Prima parlavamo dei genitori, ok? Nel suo libro ci sono dei passaggi, io ne ho segnati 2000, però non abbiamo tempo, che mi piace il fatto che di insegnare ai bambini la lentezza, la capacità di prendersi del tempo, di annoiarsi un po' in questa epoca così fast, così veloce, no? Anche perché stando costantemente davanti al device, stanno cambiando linguaggio, dice lei, cioè stanno avendo un linguaggio sempre più ridotto, riduttivo, e il lessico si sta un po' perdendo. Che cosa vuol dire bene di preciso insegnare ai bambini la lentezza? Cioè, come dovrebbero fare i genitori a farlo, secondo lei?
Essere lenti loro, cercare di non essere sempre così, multitasking, butto la pasta e faccio un reel, vado in macchina e faccio anche un'altra cosa. Ma si può andare in macchina e basta. Mm-hmm. Si può mangiare la pasta e basta, magari faccio anche una risata. Allora quel bambino vede innanzitutto che papà e mamma sono sereni e non sono nevrotici, è già questa una rivoluzione. Secondo, che sono simpatici, e questa è la seconda rivoluzione. Cioè, è gente simpatica, vuol dire che passa del tempo con te, proprio è l'etimo della parola, simpatia, entrare in relazioni con il mondo. Ma se sono tutti distratti, se sono tutti a fare qualche altra cosa, quel bambino, quella bambina dirà: ma io sono perso nell'universo, mi avete portato qua e poi però voi non ci siete.
Infatti l'ultima cosa che le volevo chiedere è, ripeto, frequentando tante scuole di piccoli, avendo una cugina di 20 anni alla quale ho fatto degli interrogatori anche a lei per prepararmi a lei, quello che esce un po' è che tipo un adolescente ha un problema, vorrebbe parlare, magari ha voglia di parlarne, però un po' i suoi coetanei si comunica solo attraverso i social o attraverso il telefono, cioè parlarsi occhi negli occhi, andiamo a prendere un caffè, una cosa, non esiste più. In più, se voglio parlare con la mamma, mediamente, quello che percepisco io, è che la mamma è impegnata comunque anche lei a guardare i social o non ha tempo e non ha voglia. Cioè, come fa un ragazzino a parlare di un problema se i suoi coetanei già non si guardano in faccia o vanno al pub a fare la tavolata e ognuno sono in 8 al tavolo e ognuno ha un telefono davanti a sé, e se la mamma e il papà sono più o meno simili, cioè hanno un telefono in mano, cioè questa comunicazione come si fa?
Perché? È talmente ovvio quello che lei dice che uno si dovrebbe anche vergognare andare i figli, i bambini e poi essere da un'altra parte. Quindi uno cosa ci va a fare al pub o in pizzeria o che ne so, cioè poi bisogna stare attenti. Adesso la tecnologia che noi stiamo osservando in questo momento è nulla in confronto a quello che ci sarà tra un anno, 2 anni. Perché poi i ragazzi e bambini ancora prima capiranno che c'è l'intelligenza artificiale con cui si possono fare un sacco di cose e senza che nessuno si scomodi. Quindi uno parlerà ancora di più col bambino punto due, con non so, con l'orsacchiotto virtuale con cui giocherà, ma questo non è possibile. Guardi che la metà dei genitori oggi non racconta fiabe.
Aiuto.
Quando capito? Vado... cioè, non, proprio niente.
E chi mette a letto i bambini, Alexa?
Alexa, non so io. Aiuto. Non so, Rosanna, non so io.
Sì,
chi,
sì,
chi,
sì.
Chi metteranno tra un po'.
Non certo io. Ti ho messo al mondo, no, io.
Beh, ma certo, ma domani è ovvio che tutto questo evolve. Ma è logico. Però io non dobbiamo fare i combattimenti, dobbiamo solo ragionare. E questo è quello che voglio? Boh, poi se la risposta è non esattamente, beh, allora la domanda è ovvia. Cosa fai te perché non sia così?
Esatto.
Perché non ce la possiamo prendere con Cupertino, California, per ciò che fanno. Loro fanno certo. Gli affari come tutti. Il problema è capire se noi vogliamo fare quegli affari lì.
Il problema è l'appoggiarsi sulla loro, cioè recepisco il fatto che c'è comodità, quindi se Alexa può raccontare la fiaba al bambino, permettere, perché devo farlo io? Allora,
poi... Sì, però voi siete troppo simpatici per prendere sul serio questa roba qui.
No, io sto leggendo Il Piccolo Principe ai bambini quando li porto.
Guardi,
a letto.
Le donne, le do un consiglio, vada fino a Salgari a vedere cosa faceva Sandokan con le tigri.
Bellissimo.
E vedrà che farà una bella serata con i suoi figli.
Ci arriveremo sicuramente. Dottore, io la devo lasciare.
Grazie.
Ho il suo numero, spero di poterla ricontattare. Grazie a lei.
Volete.
Andatelo
Grazie.
A vedere perché è un fenomeno.
Grazie
dottor Paolo Capone.
Buona serata.
Arrivederci. Buona serata.